Siamo Maurizia Scaletti
e Colum Donnelly.
Questo è Mamme e Papà all'ultima spiaggia,
il primo podcast prodotto da genitori e dedicato ai genitori.
Siamo una coppia e siamo professionisti in comunicazione e pedagogia.
Voi mamme sbagliate.
Voi papà sbagliate.
Insieme, attraverso il dialogo e la comunicazione, siamo in grado di far emergere il meglio di noi per passarlo ai nostri figli.
Ecco cosa potete aspettarvi da questo podcast. Benvenuti mamme e papà all'ultima spiaggia.
Splash, bentornati.
Oggi, 16 aprile, è il World Voice Day, una celebrazione nata in Brasile che si festeggia dal 1999 con la finalità di sensibilizzare sui diversi aspetti legati alla nostra voce, questo magnifico strumento che abbiamo a disposizione. La voce è in realtà una materia particolarmente complessa e che coinvolge diverse discipline, dalla medicina al linguaggio, ovviamente, alle patologie anche del linguaggio, ma coinvolge anche la musica, la fisica, la psicologia, la fonetica, l'arte, la biologia, potremmo metterne molte, molte altre.
Praticamente tutti gli aspetti della nostra vita sono in qualche modo legati alla voce.
Uno degli obiettivi della celebrazione di questa giornata è incoraggiare tutti coloro che usano la voce, sia per lavoro ma anche per piacere, a prendersene cura e conoscere meglio questo strumento davvero incredibile. Uno dei primi obiettivi della celebrazione è quello di sensibilizzare verso la cura, quindi prendersi cura della voce e degli eventuali disturbi delle corde vocali, che possono chiaramente interferire con le nostre capacità di utilizzare questo strumento e quindi anche interferire con la nostra quotidianità. Noi ci vorremmo concentrare proprio su questo, sugli aspetti quotidiani dell'uso della voce, perché in realtà, se ci pensiamo bene, nessuno ci ha mai insegnato ad usare la voce correttamente, a meno che non si frequentino corsi di canto, di teatro, a meno che appunto non ci siano situazioni specifiche come queste in cui qualcuno ti insegna a farlo. Di solito ci concentriamo ad insegnare ai bambini a parlare, ma non a comunicare e quindi ad utilizzare la voce in un certo modo.
Anche perché l'uso della voce ha tante sfaccettature e tanti modi che ci permettono di comunicare tante cose diverse. Il fatto di saper controllare la propria voce, usarla nel modo più adeguato rispetto alla situazione che abbiamo di fronte, è una competenza, anzi è una skill, che ha sicuramente un grande valore, soprattutto quando qualcuno è interessato a comunicare, a farne magari un lavoro, comunque a seguire una passione che può essere canto, può essere fare podcast, fare radio, anche fare video su YouTube, TikTok, Instagram o quello che uno preferisce.
Nella vita familiare, appunto come quella professionale di cui stavi parlando tu, il modo in cui parliamo, il tono, il volume, il ritmo della nostra voce sono tutti elementi che influenzano il messaggio trasmesso e conseguentemente influenzano anche la reazione del nostro interlocutore. Quindi da genitori ci occupiamo anche di questo.
È un aspetto che abbiamo il dovere di tenere in considerazione. Ma com'è che abbiamo sviluppato la voce? Anzi, perché abbiamo sviluppato la voce che, a differenza dei suoni emessi da altri animali, possiamo modulare tanto da poter riuscire addirittura a parlare delle lingue che ci permettono di comunicare?
L'essere umano si è proprio specializzato nell'utilizzo di questo strumento. Si è specializzato nel saper distinguere voci umane. I neonati sanno fare questa cosa molto bene, sanno riconoscere le voci dei propri genitori, delle persone che sono state vicine anche nella gravidanza, e riconoscono queste voci e questi suoni. C'è un'accuratezza nel riconoscimento che è davvero impensabile per altre categorie di suoni. Lo facciamo per le voci umane, ma non per altri suoni. Questo perché c'è un'area del nostro cervello che è deputata proprio a questo, al riconoscimento vocale in qualche modo. E quando quest'area non funziona bene, e questo può succedere, la persona può non essere in grado di riconoscere più le voci delle persone. Quando invece è tutto a posto, le voci intorno a noi sono ricche di informazioni, ci dicono tantissimo. Noi ora abbiamo con noi una nuova voce in questo podcast.
che è Arwen, che è il nuovo gatto che è diventato un membro della nostra famiglia. E ha una caratteristica speciale: non mi fa venire la sensazione di morte apparente quando la carezzo.
Quindi l'allergia. Quindi sentirete qualche miagolio ed è la nostra piccola Arwen che partecipa anche lei.
Che a 2 mesi non sa ancora controllare bene la sua voce e neanche le unghie.
Bene, come possiamo utilizzare al meglio la voce con i nostri figli?
Questa è una grande domanda, perché la voce è uno strumento con il quale anche educhiamo. E il modo con il quale usiamo la voce fa la differenza. Adesso tu hai messo insieme nella stessa frase voce e genitori. La prima cosa che viene in mente a me, e penso anche a un sacco di altre persone, è quando alziamo la voce per, ad esempio, sgridare o redarguire i nostri figli. Ha senso usarla in questo modo ai fini educativi? Probabilmente ci fa sentire meglio perché ci sfoghiamo, perché urlare ci fa stare benissimo. Però dal punto di vista educativo, bene ma non benissimo, perché alzare la voce comunque vuol dire smettere di ascoltare e tentare di prevaricare. È il momento nel quale scivoliamo dall'autorevolezza all'autorità, e questo prima o poi potrebbe tornarci indietro con gli interessi e potrebbe non essere piacevole.
Sì, diciamo che ci viene spontaneo in alcuni momenti alzare il volume della voce perché è una reazione istintiva, dobbiamo scaricare quella adrenalina in eccesso e per questo ci fa sentire bene. In realtà però dobbiamo allenarci a utilizzare anche altri sistemi, e quindi per esempio a cambiare il tono della voce, che è diverso dal volume. Se io utilizzo il mio tono in modo molto chiaro quando chiedo qualcosa al bambino e, come dire, non è un'opzione ma è una richiesta alla quale mi aspetto che il bambino risponda,
certo,
uso un tono diverso e il bambino lo percepisce subito. Quindi se noi impariamo ad utilizzare il tono e il ritmo in un certo modo, scopriremo che c'è sempre meno bisogno di utilizzare il volume. E la cosa per me molto molto interessante è che possiamo imparare ad utilizzare il volume anche in senso contrario, e quindi l'abbassare la voce fino al silenzio, quindi fino a togliere la voce, funziona altrettanto bene che l'alzare il volume della voce. Quindi dobbiamo davvero sperimentare e provare. Quindi il sussurro.
In aula questa cosa funziona molto bene, perché di solito siamo abituati magari all'insegnante che, come i genitori, alza la voce, alza il volume, ci urla qualcosa. L'insegnante che invece fa l'esatto contrario, quindi abbassa il volume e piano piano scompare, magari si ferma e non parla. A quel punto, quando tutti si rendono conto di quello che succede, c'è questo momento molto imbarazzante di silenzio profondo, che è un'esperienza che sperimentiamo in pochi casi nella vita, e l'effetto è potentissimo, molto più di quello di un urlo.
Sì, ed è l'alternanza che fa la differenza. Alternare tono e velocità è necessario per far comprendere il messaggio e la differenza, quindi il cambio di passo, sia in aula che in famiglia. Non cambia assolutamente nulla. È importante quando dobbiamo riprendere, per esempio, o quando vogliamo sottolineare qualcosa, quindi anche quando il bambino fa qualcosa di fatto veramente bene, qualcosa di bello, un gesto gentile. Sottolineiamolo anche con l'utilizzo della voce più lento, più profondo, e questo fa la differenza. La parola bravo o brava, che spesso viene usata come esempio per dire quanto i genitori di oggi rinforzino i bambini e li rinforzino troppo fino a togliere senso a questa parola, dobbiamo però vedere come viene utilizzata, perché io posso dire ah sì, bravo, bel disegno, come per liquidare la cosa velocemente. O posso invece soffermarmi e chiedere le motivazioni, per esempio, della scelta dei colori o di un tratto particolare o il significato che il bambino dà al disegno, raccontare l'interpretazione che io posso dare a quel disegno.
Oppure posso fare un rinforzo che include anche la parola bravo, perché adesso demonizzarla in assoluto è un altro estremo che non ci fa bene, ma io a bravo unisco il perché, secondo me, era importante in quel momento dirti bravo, hai fatto qualcosa, l'hai fatto bene, bravo. Però sì, ti dico anche il perché.
Sì, e il tono, il volume, il ritmo con cui lo faccio e con cui utilizzo la mia voce fanno davvero la differenza nella reazione che poi il bambino avrà. Uniti a questi, accennerei appena il tema dello sguardo. Guardare i bambini negli occhi e mantenere lo sguardo del bambino, cercare lo sguardo del bambino, ha la stessa importanza e la stessa funzione dell'uso della voce. Oggi ci focalizziamo sull'uso della voce, quindi questa cosa dello sguardo la lasciamo andare così, proprio appena accennata. Però non dimentichiamocelo, perché è fondamentale, ed è fondamentale nel momento in cui, se abbiamo in mano uno smartphone, se abbiamo in mano il tablet, se abbiamo in mano qualunque altra cosa e guardiamo quello e non il bambino, anche se stiamo rispondendo verbalmente, quindi usiamo la voce per rispondere al bambino, ma il messaggio che arriva è che noi non siamo lì con lui, non gli stiamo, o con lei, non stiamo prestando attenzione al bambino, ma siamo impegnati in qualcos'altro, anche se rispondiamo con la voce. Quindi attenzione, perché lo sguardo in realtà ha un ruolo fondamentale. Torniamo al tema principale, giornata della voce.
Parliamo di salute della voce, eventualmente anche di prevenzione, direi, perché prevenire la perdita della voce è una cosa molto importante. Poi ci sono delle malattie che interessano la voce e che sono soprattutto questo oggetto di celebrazione, e i professionisti che se ne occupano sono i protagonisti di questa giornata, senza nessun dubbio.
Quindi parliamo dell'otorinolaringoiatra e dei logopedisti, perché viene spesso spontaneo utilizzarla femminile, la logopedista, però non è vero.
Ma forse perché logopedia ha una finale e ci fa pensare che sia femminile, però
sì,
non ha disposizione statistiche, ma esatto. Logopedista...
Ok, quindi da dove viene questa parola? Viene da logos, greco, discorso, e paideia, educazione. Si occupa quindi dello studio, della prevenzione, della valutazione, della cura delle patologie e dei disturbi della voce, ma non solo, anche di quelli del linguaggio, della comunicazione, della deglutizione e dei disturbi cognitivi che a questi sono connessi. Quindi è in realtà un'area, un ambito molto molto ampio, e capire dal punto di vista di un genitore, capire quando è opportuno o necessario rivolgersi ad un logopedista o ad un otorinolaringoiatra è a volte complesso, è a volte difficile.
Anche perché magari non ci rendiamo conto di cosa facciano queste persone, perché la figura del logopedista prima dell'uscita del film Il discorso del re probabilmente era associata a persone anche molto giovani con dei disturbi estremamente significativi. Il logopedista fa molto di più, perché anche non sono solo le balbuzie, c'è un mondo dietro la logopedia enorme. Parlare con un logopedista nel corso della crescita del bambino può essere interessante per capire se sta procedendo tutto bene o se magari c'è la necessità di intervenire in qualche modo.
Come dicevi tu, anche in via preventiva. Quindi ci sono situazioni che se osservate e gestite preventivamente possono davvero essere risolte con più facilità e velocità.
Cioè, la domanda è sempre: ma quando ci si rivolge al logopedista?
Ecco, questa è una domanda importante che io ho rivolto anche ad un'amica che è logopedista, e con la quale alla fine ci siamo dette: ok, registreremo una puntata specifica e apposta solo su questo.
Quindi ci torniamo.
Perfetto. Perché è assolutamente un mondo, un universo di cui noi persone comuni, noi genitori comuni, sappiamo davvero davvero poco. Ora, a me non piace classificare, mettere in categorie i bambini e il loro sviluppo, perché ogni bambino ha i propri tempi e il proprio sviluppo. Però sappiamo che la produzione del linguaggio si sviluppa dai 7 mesi circa, e quindi non facciamoci venire tutti i patemi d'animo se a 10 mesi non è ancora successo nulla, o oh, mamma mia, 6 mesi già parla, no? Ci sono i bambini miracolosi che lo fanno con grande anticipo, ma ecco, prendiamo con elasticità questi tempi. Diciamo che dai 7 mesi si cominciano a sviluppare la produzione del linguaggio fino ai 4 anni di età circa. Ecco, all'interno di questo tempo osserviamo i nostri bambini. La cosa più importante è questa: rimanere in ascolto, in osservazione anche del loro modo di esprimersi, quindi prima con suoni e poi piano piano con parole e quindi con linguaggio, perché è in realtà è la differenza, quindi il cambiamento nella modalità di esprimersi anche nel suono, che ci può dare dei segnali, ci può far accendere delle lampadine che dicono: ok, aspetta, è successo qualcosa di diverso, è cambiato, c'è qualcosa di diverso, voglio approfondire insieme ad uno esperto che mi possa aiutare. Quindi ci sono, diciamo, dei campanelli di allarme, ci sono,
ecco,
dei momenti.
Quali sono i campanelli di allarme? Perché la fase di crescita del bambino fino a diventare adulto è lunga, ma sono i primi anni quelli più importanti e quelli sicuramente più delicati da affrontare. Quali possono essere dei campanelli d'allarme che adesso un genitore sente questa puntata e dice: ok, questa cosa mi suona, adesso indago?
Ci sono dei campanelli di allarme molto generici, molto generali, di cui possiamo parlare, ma davvero la cosa importante è conoscere i nostri bambini, ascoltarli e osservarli, perché ognuno di loro è diverso. Ora, se un bambino all'incirca intorno ai 2 anni non ha ancora cominciato a parlare, quindi non si esprime bene, non si esprime perfettamente, non ha ancora proprio cominciato intorno ai 2 anni, allora possiamo pensare che un esperto possa dare un consiglio, possa esprimere una sua opinione. Se dai 3 anni in poi non si esprime in maniera comprensibile, allora...
Che non è perfetta, è comprensibile.
Esatto, esatto, quindi stiamo attenti ai termini che utilizziamo. Allora, anche questo può essere un campanello d'allarme, un momento in cui rivolgerci ad un esperto. Quando il numero di suoni che il bambino produce è limitato, ma questo cosa significa? Perché a 7 mesi è chiaro che un bambino produce una serie di suoni, e man mano che cresce ne produce degli altri, e poi aumentano, e anche il numero delle parole che comincia ad apprendere e a ripetere pian piano aumenta. Qui ci sono chiaramente delle tabelle che vengono utilizzate per, come sempre, no? Definire uno standard,
un punto di riferimento.
Io personalmente preferisco osservare l'evoluzione del nostro bambino e non il numero stretto, no? specifico di parole che utilizza, perché Ethan, per esempio, essendo stato sottoposto a 2 lingue fin da quando è nato, aveva un numero di parole a sua disposizione, un numero di parole italiane a sua disposizione limitato rispetto ad altri bambini della sua stessa età, fino a un certo punto, quando cioè è scattato la comprensione e il riconoscimento della seconda lingua, e quindi poi il numero di parole in realtà è esploso. Quindi, nonostante ci siano tabelle che ci danno dei punti di riferimento, cerchiamo sempre di contestualizzare rispetto alla nostra situazione e al nostro bambino. Ci sono bambini che hanno difficoltà a pronunciare bene alcune lettere, oppure cambiano l'ordine delle lettere nelle parole. Ecco, queste sono tutte cose a cui possiamo prestare attenzione. Non sono appunto allarmi, ma sono attenzioni che dobbiamo dare alla situazione. Ci può essere la balbuzie che nominavi prima, oppure ci può essere un problema di deglutizione, e anche questo potrebbe essere appunto un campanello d'allarme per qualcosa, ma approfondiremo questa tematica, perché, come vi dicevamo prima, è davvero un mondo molto vasto, per cui non basta elencare 4 o 5 campanelli d'allarme e dire: state attenti a questo. È una semplificazione troppo, troppo esagerata, e credo che non sia utile appunto ai genitori, mentre un approfondimento con un esperto è sicuramente.
Però diciamo che un genitore può intuire se c'è qualcosa che potrebbe non essere come dovrebbe essere, e quindi parlo con una persona che mi può dire se va tutto bene oppure se esiste qualche problema e come lo possiamo risolvere.
Sì, e io direi che il genitore si deve affidare all'istinto principalmente. Cioè, se io sento la voce del mio bambino che a un certo punto diventa, per esempio, roca rispetto a quello che era prima, questi giorni il bambino comincia ad avere la voce roca, non l'ha mai avuta. Ecco, e chiaramente non è una cosa passeggera che dura qualche giorno, quindi con altre cause e se ne va, ma è qualcosa che è proprio cambiata la voce del bambino. Ecco, questo insieme all'intuito di mamma e papà che dice non mi convince, preferisco farlo controllare, è sicuramente un sistema che dal mio punto di vista funziona.
Che libri potremmo leggere per leggere di voce? Che sembra strano, ma leggiamo della voce.
Partiamo da un classico, super classico, che è La Sirenetta dei fratelli Andersen, perché è proprio una storia che parla di voce e quindi è un modo per raccontare ai bambini, anche molto piccoli, quanto sia importante la voce e che cosa significhi rimanere senza. Quindi questo è proprio un grande classico. E poi ho selezionato due libri invece più attuali che mi sono molto molto piaciuti e sono Voci nel parco per i più piccoli di Anthony Brown, e dico per i più piccoli perché è un'ambientazione appunto naturale in cui le voci sono quelle della natura e quindi si osservano, nonostante sia un libro e nonostante parliamo di lettura, ma proprio si va ad osservare con l'occhio.
Scusami,
dell'immaginazione.
È un libro che parla di voce.
Sì, e noi lo osserviamo.
È fantastico.
con l'occhio dell'immaginazione, attraverso le voci riprodotte nel libro, andiamo ad ascoltare, a osservare questo mondo naturale meraviglioso intorno a noi. E quindi è un libro che poi ci portiamo anche quando andiamo fisicamente in natura e possiamo richiamare l'attenzione a ciò che abbiamo letto. E poi invece un libro per i più grandi, che è L'Isola del Muto, che è per ragazzini, ed è di Guido Sguardoli. Qui c'è una riflessione ed un ragionamento sulla voce proprio come strumento, come rilevanza, importanza della voce nella nostra vita, nel nostro mondo.
Buona lettura. E buona tutte le altre cose che Voci nel Parco ci permette di fare. E chiudiamo la puntata con un piccolo reminder. Sabato 20 marzo, quindi fra 4 giorni, saremo ospiti del Festival del Podcasting, organizzato ogni anno da Assipod, a Roma. Alle 12 saremo in diretta per una sessione live del panel Salute e Benessere. E se sarete a Roma, noi saremo più che felici di incontrarvi di persona alla Casa del Podcast, che è ospitata da Technotown a Villa Torlonia. Vi accompagneremo a scoprire il magnifico mondo dei podcast con un sacco di grandi podcaster italiani.